Wikiradio. Jim Croce raccontato da Danilo Di Termini.
Il 20 settembre 1973 Jim Croce si trova a Natchitoches, una cittadina della Louisiana. È arrivato in aereo, un piccolo bimotore pilotato dal 57enne Robert Elliott. Con lui ci sono il chitarrista Maury Mulhaizen, il comico George Stevens, i manager Kenneth Cortesi e Dennis Rust. Croce è stanco. Mentre si avvia verso l'auditorium dell'università che ospiterà il suo concerto, confida a Cortesi di non avere più una vita. Il matrimonio con Ingrid sta andando a pezzi e suo figlio, che ha quasi un anno e mezzo, stenta a riconoscerlo nelle poche occasioni in cui lo vede. Inoltre, è praticamente al verde. Sebbene gli ultimi due album abbiano raggiunto la vetta della classifica negli Stati Uniti e oramai il cachet di un suo concerto sia salito a $10,000, la situazione finanziaria è disperata. La causa è un contratto che non tutela minimamente i suoi interessi, firmato agli inizi della carriera con quello che riteneva essere un amico. Ciò nonostante, di fronte a un piccolo gruppo di studenti che si è radunato in attesa del soundcheck, si dimostra come sempre generoso. Dopo aver accordato le chitarre, lui e Maury iniziano a suonare un vecchio brano di Sam Cooke, Chain Gang, e per mezz'ora intrattengono i ragazzi per una sorta di concerto privato. Poco prima di salire sul palco, gli dicono che dovrà ancora prolungare il tour per via di alcune date da recuperare. La notizia aumenta ulteriormente il suo malumore. Inoltre, l'auditorium da 2000 posti è semivuoto. Jim crede che sia lui ad aver richiamato poco pubblico, ma gli organizzatori della serata gli spiegano che non è così. Quella sera a Houston, in Texas, è previsto un incontro di tennis tra la 29enne Billie Jean King e il 55enne Bobby Riggs. È la cosiddetta battaglia tra i sessi, che per inciso finirà 3-7-0 per la tennista californiana. E la diretta televisiva ha inchiodato davanti allo schermo oltre 50 milioni di americani. Terminato lo show di apertura del comico George Stevens, Jim e Maury salgono sul palco e iniziano con Rapid Roy, uno dei suoi primi successi, la storia di un ragazzo che corre su una Chevrolet del 57, un ritratto che sembra uscito dalla penna di Tom Wolfe.
Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, I said, baby, he got another one that just say, hey. But every Sunday afternoon he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he the best driver in the land. He say that he learned to race a stock car by running shine out of Alabama. Oh, the demolition derby and the figure eight is easy money on the bank compared to running from the man in Oklahoma City with a 500-gallon tank. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he too much to believe. Always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, I say, baby, he got another one that just say, hey. And Sunday afternoon he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet.
James Joseph Croce è nato il 10 gennaio 1943 a South Philadelphia. Il padre, James Albert, è il figlio di un immigrato arrivato da Trasacco, in provincia dell'Aquila. La madre, Flora Mary Babusci, anche lei di chiare origini italiana, è nata invece negli Stati Uniti. Jim li descrive come due genitori all'antica, incapaci di comprendere i cambiamenti in atto nel mondo, legati alle tradizioni e alla loro famiglia. Come tutti i genitori, per il figlio sognano un futuro sicuro, un lavoro nella pubblica amministrazione, o meglio ancora lo immaginano medico o avvocato. Ma è proprio il padre a farlo appassionare alla musica, facendogli ascoltare la sua collezione di classici del jazz, che comprende dischi di Fats Waller e Bessie Smith. Inoltre, a 6 anni, per Natale, gli regala una fisarmonica e ogni sabato mattina lo accompagna in città a prendere lezioni. Se si aggiunge che mamma Flora canta spesso le sue amate arie d'opera mentre sbriga i lavori di casa, si comprende come il piccolo Jim cresca in un ambiente piuttosto musicale. Ma il padre è convinto che la musica debba essere solo un passatempo che non dovrà distoglierlo dai suoi doveri, tra i quali, in primis, c'è la scuola. Terminato il liceo, Jim si iscrive alla Villanova University, facoltà di psicologia. Una scelta che sarà oggetto di continue discussioni in casa perché considerata poco adeguata alla costruzione di un solido futuro. Allo stesso modo, anche le sue amicizie sono ritenute poco adatte a un ragazzo che deve farsi strada nella vita. Uno dei principali indiziati è Joe Salviolo, detto Sal, il suo miglior amico, conosciuto a un'audizione per un talent show studentesco. Viene tollerato solo per il fatto di essere di origini italiane. Altrettanto non si può dire di Bill Reid, un corpulento irlandese incontrato durante un lavoro estivo. Hanno iniziato a suonare durante le pause pranzo ed è lui a fargli conoscere il bluegrass e il repertorio di Johnny Cash. In quegli anni comincia a suonare in piccoli gruppi studenteschi come i Villanova Singers o i Villanova Spires, dove conosce Tim Hauser e Jim Pistilli, futuri fondatori dei Manhattan Transfer. Sempre in quel periodo incontra Tommy Picardo, che successivamente cambierà il suo cognome in West. Diventerà un importante produttore discografico, colui che gli farà firmare il contratto che lo vesserà per tutta la vita. Nel novembre del 1963, pochi giorni dopo l'assassinio del presidente Kennedy, Jim si trova in veste di giudice a un'audizione di gruppi locali per un concorso. Tra le band ce n'è una che ha appena assunto una nuova cantante, una ragazza dalla voce decisa, anche se ha solo 16 anni. Si chiama Ingrid Jacobson. Tra Jim e Ingrid scoppia il più classico dei colpi di fulmine.
Quando Jim venne a trovarmi mi disse che ero carina come una piccola star e io ci rimasi malissimo. Essendosi accorto di aver ferito i miei sentimenti, mi chiese allora se poteva suonarmi una canzone. Gli feci cenno di sì, allora lui prese la mia chitarra e l'accordò. Sembrava un po' timido, ma allo stesso tempo anche diabolico, quando si mise a cantare Cotton Eye Joe, un vecchio spiritual. Ero esterrefatta, non avevo mai sentito Jim suonare prima. Ma non appena la mia chitarra fu nelle sue mani, fu fantastico. La sua voce era così bella e il suo modo di suonare straordinario. Ma più di ogni altra cosa, era autentico. E quando finì la canzone, mi disse che gli spiaceva avermi reso triste. E poi mi chiese se per favore poteva vedermi dopo lo spettacolo. Si era creata un'intensa alchimia tra di noi e io ho accettato con felicità.
All'inizio la madre non vede la ragazza di buon occhio. Oltre a non avere origini italiane, è colpevole di aver addirittura osato telefonare a casa, contravvenendo le più elementari regole di comportamento di una ragazza per bene. Intanto l'amico Bill lo presenta ai gestori del Riddle Paddock, un locale ricavato da una vecchia scuderia ristrutturata vicino a un'autostrada che fiancheggia pascoli di pecore e cavalli. Gli offrono il primo vero contratto da musicista, una cena a base di costolette, bevande a volontà e $25 a sera. L'entusiasmo di Jim è alle stelle, a volte si esibisce in duo con Ingrid, anche se spesso le serate degenerano in risse gigantesche. Ma è lì che, ascoltando i racconti degli avventori, operai, camionisti, lavoratori stagionali, troverà materiale per molte delle sue canzoni, una storia che rievocherà spesso durante i suoi concerti.
Lavorando in molti di questi locali ho trovato un sacco di differenze rispetto a quello che ho sempre fatto prima, a partire dal 1965. Situazioni interessanti, vari tipi di persone, suonando soprattutto country music. Ma io ho sempre voluto scrivere cose diverse e adesso che suono in posti dove la gente viene per ascoltare è una gran bella esperienza. Non hai a che fare con gente che vuole soltanto far tintinnare bicchieri o fracassare teste.
Nel giugno del 64 l'amico Sal lo incoraggia a partecipare a un concorso. Quattro studenti rappresenteranno gli Stati Uniti in un festival culturale a Istanbul e in seguito in una tournée in Medio Oriente, Nord Africa e Nigeria, suonando per capi di Stato, assemblee studentesche e in festival. Jim è tra i quattro prescelti. Di passaggio all'aeroporto di Roma, annota sul diario che fa molto caldo. Scrive che sembra di essere nel sud del New Jersey, ma con meno alberi. Nelle lettere alla famiglia racconta della capitale turca, di Beirut, dove descrive, incredulo, la meravigliosa cucina libanese. Al ritorno dal tour, Jim, che ha poco più di 21 anni, cede alle pressioni dei genitori, che insistono affinché interrompa la relazione con Ingrid. Ma poi ci ripensa e dopo qualche tempo i due tornano insieme. Il solito Sal si occupa di trovargli un nuovo ingaggio. Si tratta di scrivere la colonna sonora di un documentario sui minatori di carbone americani, di cui Jack Palance sarà il narratore. Jim è euforico, la famiglia, come al solito, un po' meno, ma si lasciano convincere con la promessa che questo lavoro non interferirà con gli studi e anche dal fatto che per la prima volta nella sua vita sarà pagato come autore di canzoni. Il 1965 è un anno decisivo. Arriva la sospirata laurea e in autunno, dopo aver fatto domanda a diverse stazioni radio, sperando di ottenere un posto come disc jockey o al limite come autore, viene assunto invece come venditore di spot pubblicitari nei quartieri neri di West Philadelphia. Non è quello che sperava, ma almeno è un modo per allentare la pressione dei genitori e soprattutto per risparmiare qualche soldo, visto che oramai ha deciso, sposerà Ingrid e lo farà al più presto. Quando comunica la notizia in casa, contro ogni aspettativa, il padre decide di aiutarlo. Un suo conoscente possiede uno studio di registrazione e ha calcolato che con soli $750 potrebbe produrre il suo primo disco. Sarà il suo regalo di nozze. Jim è sbalordito. Insieme al fratello Rich e ad alcuni amici allestisce un gruppo. Sal si occuperà della produzione. Il repertorio comprende 8 tra cover e traditional e 3 sue composizioni, tra cui la celebre Gungadin, una poesia di Kipling messa in musica da Jim.
A lot of old country stuff, like old Jimmy Rogers, Fats Waller.
C'era un sacco di vecchia roba country, tipo il vecchio Jimmy Rogers, e poi Fats Waller, pianista jazz dei bei tempi, anni 30 e 40, e anche Bessie Smith, alcuni dei Dixie più sanguigni. Sì, c'era un sacco di Dixieland. Beh, questi erano i dischi che giravano in casa quando ero un ragazzino. Ho cominciato con la radio quando ero al college, era il tempo del folk, si facevano un sacco di spettacoli folk e io ho iniziato a suonare nelle band bluegrass, nei bar, nei circoli per veterani di guerra, prima di entrare in certi posti dovevi buttare giù qualcosa di forte.
That's rough. I then started doing the coffee houses. Now some of those places were really you need a cholera shot to go in them.
Nell'inverno del 1966 nasce Facets. Il disco è musicalmente molto acerbo e la registrazione non è professionale. Completa il quadro una copertina decisamente orrenda, con la scritta nera del titolo incollata a mano al centro di un quadrato color chartreuse. Croce ne stampa 500 copie, che comunque, vendute a $5 alla fine dei suoi concerti, vanno esaurite in meno di un mese. Intanto, oltre al matrimonio fissato per il 28 agosto 1966, Jim decide anche di convertirsi all'ebraismo, la religione di Ingrid. Dovrà essere circonciso e quando Sal commenta che deve tenere molto alla sua fidanzata per affrontare un cambiamento così radicale, risponde che in realtà Ing non c'entra niente. Non sono mai stato molto bravo a fare il cattolico e inoltre il rabbino ha una bellissima collezione di dischi. Subito dopo la luna di miele si arruola nella Guardia Nazionale per evitare di essere richiamato in Vietnam. Presta servizio attivo per 4 mesi, durante i quali conosce un sergente con cui legherà particolarmente, un certo Leroy Brown. Al termine della coscrizione, la neocoppia si trasferisce in un sobborgo di Filadelfia. Jim riprende il suo vecchio lavoro part-time. Comincia anche ad insegnare e ovviamente continua ad esibirsi, tra una bottigliata e uno sgabello volante, al Riddle Paddock. La svolta avviene quando Tommy Picardo lo chiama a New York per un provino davanti a Nick Venet, produttore dei primi successi dei Beach Boys. Insieme gli propongono un contratto per la registrazione di un disco. Nonostante le insistenze di Ingrid, Jim firma senza nemmeno dare un'occhiata, credendo di potersi fidare. Insieme poi, nell'autunno del 68, intraprendono un tour per la prima volta in sale da concerto, ottenendo anche un discreto successo. Nonostante la firma, però, la realizzazione del disco è continuamente posticipata e la situazione a New York diventa di giorno in giorno più difficile. Il padre, che ha sempre considerato il mestiere di musicista giusto un gradino sopra quello del vagabondo, gli scrive una lettera in 4 punti, in cui gli comunica di averlo diseredato, a meno che non si trovi un lavoro degno di questo nome. Ma Jim non ha intenzione di mollare. Alla fine, in primavera, arriva il sospirato momento di entrare in studio di registrazione con Ingrid. L'esperienza non è esaltante, tutto sembra fatto in maniera molto sbrigativa. Il disco si intitola semplicemente Jim e Ingrid Croce, viene pubblicato il 2 settembre 1969, ma inspiegabilmente i due produttori non hanno previsto un budget per la pubblicità né alcuna strategia promozionale. Alle radio non arriva nemmeno una copia del disco e dell'uscita non si accorge praticamente nessuno.
Spin, 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 spin around, spin around. The harlequin dances in a costume of green.
been around. But under his makeup, his age can't be seen. Spin around.
Delusi e ormai a corto di soldi, Jim e Ingrid decidono di abbandonare New York per tornare a casa, ma scegliendo di trasferirsi in campagna. Vanno a stare in una vecchia fattoria, 80 miglia a sud-ovest di Filadelfia. Il paese più vicino è Lindell, 138 abitanti. Insieme all'affitto, i proprietari chiedono agli altri inquilini di aiutarli nella raccolta nei campi. Inoltre, a cadenza regolare organizzano cene con insegnanti, poeti, filosofi, musicisti e artisti. Sono serate che si trasformano in veri e propri happening e per i coniugi Croce è il luogo perfetto per ricominciare. Con l'aiuto del vecchio amico Bill Reed, Jim trova lavoro come autista. Trasporta rocce da una cava locale. Sul camion ha sempre a portata di mano penna e taccuino per annotare idee e frasi che gli vengono in mente, oltre a un piccolo registratore a cassette nel caso arrivasse anche una melodia. Non avrebbe mai pensato che avrebbe guidato un camion per vivere, ma spera ancora che la musica sarà il suo futuro. Sebbene per molti versi Jim sia un intellettuale che divora libri di filosofia, storia e antropologia, si trova molto bene con i nuovi compagni di lavoro, ragazzi semplici, pronti a raccontare le loro storie di fronte a un boccale di birra, o ad accettare gli inviti di Jim e Ingrid, che hanno sempre una pentola sul fuoco e una pagnotta di pane nel forno per sfamare gli improvvisati commensali. A settembre del 1970, una lettera da New York annuncia ai Croce che Tommy West sta esercitando l'opzione che prolunga il loro contratto. La notizia li rende tutt'altro che felici, ma non possono che rassegnarsi. Per sciogliere l'accordo, infatti, servirebbero molti soldi, che ovviamente non hanno. Una sera Sal si presenta alla fattoria con un giovane musicista di nome Maury Mulisen. Ha appena inciso un disco con gli stessi produttori di Jim e si aspetta grandi cose. Ma anche per lui l'attesa sarà vana. Invece, l'incontro con Jim si rivelerà fondamentale per la carriera di entrambi. I due legano subito e le loro caratteristiche musicali, presenza magnetica e grandi capacità di scrittura per uno, delicato virtuosismo chitarristico per l'altro, si completano a meraviglia. Nel gennaio del 1971 Mulisen si trasferisce a vivere nella fattoria e insieme a Jim comincia a suonare nei locali della zona. A febbraio Ingrid scopre di essere incinta di un bambino, Adrian James, che nascerà il 28 settembre. Intanto Jim ha spedito a West una cassetta con le sue ultime canzoni, chiedendogli di farle registrare a qualcuno pur di raggranellare qualche soldo. Ma Tommy lo richiama entusiasta, dicendogli che sono i brani migliori che abbia mai scritto e che appena potrà organizzerà una seduta per registrarli. Una settimana dopo la nascita di Adrian James, Jim e Maury vanno a New York per incidere il nuovo album. In attesa della pubblicazione, torna alla vita di sempre, accettando qualunque tipo di serata e arrivando anche a vendere la preziosa chitarra Martin per solo $400, pur di non chiedere aiuto ai genitori. La sua casa è sempre aperta. Una sera, dopo aver assistito a un concerto dei Manhattan Transfer dei vecchi compagni di università, Jim Pistilli e Tim Hauser, che avevano aperto lo show di James Taylor, Jim li invita tutti a casa per mangiare le linguine all'arrabbiata col parmigiano. Ingrid ricorda che fu rassicurante sentir cantare in salotto uno come James Taylor, che in quel momento era in cima alle classifiche di mezzo mondo. Sembrava tutto possibile, addirittura probabile. A febbraio del 1972 arriva la notizia tanto attesa. La ABC vuole Jim Croce per 3 dischi. Non c'è quasi tempo di festeggiare perché il padre muore di infarto e la madre lo accusa di avergli spezzato il cuore, urlandogli al telefono che lui e la sua musica lo hanno ucciso. Jim è sconvolto, ma nella primavera finalmente esce You Don't Mess Around With Jim. Vi confluiscono storie personali, insieme a quelle dei 1000 personaggi incontrati in quegli anni. Operator ricorda i dialoghi dei soldati in fila ai telefoni pubblici durante il periodo della Guardia Nazionale. New York's Not My Home racconta l'esperienza tutt'altro che idilliaca nella Grande Mela. Time in a Bottle è scritta di getto alla notizia della maternità di Ingrid. La canzone, che dà il titolo all'album, rievoca invece gli anni e gli amici dei tempi del liceo ed è un enorme successo. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums, 42nd Street got Big Jim, a walker, he a bullshooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Boss just because. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind,
around with Jim. I don't do that. But out of South Alabama come a country boy. Said I'm looking for a man named Jim. I am a bull shooting boy. My name is Willie McCoy. But down at home they call me Slim. Yeah, I'm looking for the king of 42nd Street. He drive on a drop top Cadillac. Last week he took all my money and it may sound funny, but I come to get my money back. And everybody
say Jack.
L'album ottiene recensioni molto positive. Billboard, la rivista più importante dell'industria musicale americana, nel numero del 10 giugno 1972 lo inserisce nei dischi della settimana e scrive: Jim Croce canta in modo autorevole con grande abilità e vitalità. Ha dato forma ad un album coinvolgente nella sua apparente semplicità. Il Los Angeles Times pubblica un articolo in cui si pone l'accento sul fatto che Croce è forse l'unico cantante con la patente per guidare un camion e che vive in una casa con il pavimento di assi di legno che risale a prima della rivoluzione americana. Il disco raggiunge la posizione numero uno fra i più venduti negli Stati Uniti e Croce fa le sue prime apparizioni in televisione. Il 12 agosto debutta ad American Bandstand, due giorni dopo al Tonight Show. Con l'inseparabile Maury inizia un tour in cui apre i concerti di Randy Newman e in seguito lo show di un già celebre Woody Allen. Nell'autunno del 72 percorre il paese in lungo e largo. Tuttavia, la situazione finanziaria, a causa delle mille clausole del contratto, resta pessima. Quando torna a casa, stanchezza e preoccupazioni lo rendono irritabile sia nei confronti del bambino che di Ingrid. Il momento è reso ancora più complicato dagli effetti indesiderati della celebrità, che mettono a rischio la sua tranquillità. Decide così di trasferirsi in una piccola comunità rurale ancora più isolata. Improvvisamente la sua vita ha avuto una svolta, tanto desiderata quanto inaspettata, ma tutto sembra procedere a una velocità incontrollabile, perlomeno da lui. A dicembre Croce sale sul palco del Madison Square Garden dove riceve una standing ovation. A febbraio la partenza per l'Europa, Londra, Parigi, Amsterdam, l'accoglienza è sempre calorosa, le recensioni incoraggianti e così le vendite. Ma sul piano personale le cose continuano a peggiorare. Ingrid è stanca di essere lasciata da sola, ma soprattutto è stanca dei suoi continui tradimenti, inevitabili, almeno così dice lui, durante le lunghe tournée con le gruppi che lo assediano fuori dagli hotel. Quando resta nuovamente incinta, Ingrid lo implora di interrompere il tour, ma lui per tutta risposta riaggancia il telefono. Ingrid in seguito perde il bambino ed esasperata deciderà di lasciarlo. Intanto, il nuovo album Life and Times viene pubblicato il 1 luglio 1973. Il singolo prescelto per il lancio schizza immediatamente alla posizione numero 1.
Well, oh, south side of Chicago is the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy, morning trouble. You see, you stand about 6'4". All the downtown ladies call him Treetop Lover. All the men just call him Sir. And it's bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong, meaner than the junkyard dog. Now Leroy, he a gambler, and he like his fancy clothes, and he like to wave his diamond ring.
Jim vuole fermarsi, interrompere ad ogni costo il vortice che lo sta risucchiando sempre più a fondo. In una pausa del tour, durante l'estate, vola a New York dove incide il suo quinto album, l'ultimo per Tommy West. Lo registra in meno di 2 settimane. Finalmente sarà libero da tutti gli obblighi contrattuali. Spera da quel momento di ricominciare la sua carriera e recuperare il rapporto con Ingrid e suo figlio. Ma per ora ci sono da rispettare le date già programmate per l'autunno. Nonostante lo aspetti un volo di 3 ore che lo porterà a Sherman, in Texas, dove si esibirà il giorno dopo, anche quel 20 settembre 1973 Jim non si risparmia. A concerto finito, mentre già alcuni spettatori stanno uscendo, di fronte alle richieste insistenti di un altro bis, rientra sul palco. Tutti si affrettano a ritornare ai loro posti. Jim annuncia l'ultima canzone, un brano inedito che uscirà nel suo album a dicembre. È la sigla di testa di The Last American Hero, un film con un giovanissimo Jeff Bridges nei panni di un pilota di stock car, un personaggio che sembra uscito dritto dritto da una delle sue canzoni. Una soffusa luce blu illumina Jim e Maury mentre suonano l'introduzione di I Got a Name.
Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by.
Terminato il concerto, Jim, prima di ripartire, chiama Ingrid. Le comunica che hanno deciso di andare a Sherman la sera stessa e che non vede l'ora di provare a rimettere le cose a posto tra di loro. Uscendo dall'auditorium, si ferma a firmare autografi e a scambiare qualche parola con i fan che lo hanno aspettato. Infine, si dirige verso l'aeroporto. In realtà, si tratta di un semplice campo d'aviazione che dopo le 18, quando l'addetto se ne va a casa, è completamente immerso nel buio. Non c'è una torre di controllo e nemmeno una luce sulla pista. L'aereo decolla, si alza e a meno di 10 metri da terra quando si dirige verso un gruppo di alberi invisibili nell'oscurità. Sfiora la cima del primo albero, colpisce in pieno l'altro, perde l'ala sinistra e si schianta al suolo.
About 4 o'clock in the morning, the phone rang.
Erano le 4 del mattino, suonò il telefono. Era la moglie di mio padre. Mi chiese se andava tutto bene, risposi di sì e lei mi disse c'è stato un incidente aereo. Io stavo solo guardando il Today Show. Jim è morto, vero? Gli ho chiesto. Sì, mi disse. Tutti quelli che erano sull'aereo sono morti.
And I said, and Jim's dead, right? She said, yes, everyone on the plane died.
Jim Croce viene sepolto in un piccolo cimitero ebraico a Fraser, in Pennsylvania. A occuparsi della cerimonia è lo stesso rabbino che aveva seguito la conversione di Jim e officiato il matrimonio con Ingrid. Ricorda di non essere mai stato sicuro se Croce andasse lì per studiare o solo per ascoltare i suoi dischi jazz. Ma non importa, aggiunge, perché comunque Jim veniva sempre con il cuore pieno d'amore. Quando Ingrid torna a casa, trova ad aspettarla una lettera che Jim gli ha scritto da Natchitoches, in cui le promette che abbandonerà il mondo della musica, tornerà a studiare, scriverà racconti o sceneggiature di film, ma soprattutto si concentrerà sulla sua famiglia. Ricorda, le scrive, sono i primi 60 anni quelli che contano e a me ne mancano ancora 30 da vivere. Purtroppo il destino la pensava diversamente.
Il 20 settembre 1973 muore in un incidente aereo in Louisiana Jim Croce. Danilo Di Termini l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.